Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Mater, da Giuseppe Brienza. Oggi è l'11 febbraio e quindi oltre che all'anniversario delle apparizioni di Lourdes è anche il 26esimo compleanno di Radio Mater, una data in cui la Chiesa celebra la 28esima giornata mondiale del malato. Per questo in questa puntata riprenderemo il pensiero del filosofo contadino Gustave Thibon, a partire dal suo famoso aforisma «L'uomo nobile è colui che la sofferenza rende tenero e che la felicità fa pregare». Parleremo quindi di questo filosofo cattolico francese, il cui pensiero penso sia molto attuale, con ospite il sociologo e saggista Emiliano Fumaneri, il quale ha fondato e da diversi anni dirige un blog che si intitola Ritorno al Reale. Chi lo vuole cercare sul web, ritornalreale.wordpress.com, e riprende il titolo dal titolo di una delle maggiori opere di Thibon. Buonasera Emiliano.
Buonasera Giuseppe e tutti gli ascoltatori di Radio Mater.
Informiamo poi i nostri ascoltatori che è di prossima pubblicazione una nuova traduzione aggiornata e rivisitata a cura dello stesso Emiliano Fumaneri di un'altra opera di Gustave Thibon che si intitola Diagnosi, saggio di fisiologia sociale, che è edita per la prima volta in Italia nel lontano 1973 da Gioacchino Volpe editore, quindi necessitava sicuramente di un tagliando, come si vuol dire nella sua traduzione. Ma chi era Gustave Thibon? Beh, la vita di questo filosofo non è contraddistinta da fatti straordinari e avventurosi, ma piuttosto dalla normale routine di ogni giorno, che comunque, come insegnano i santi e i maestri dello spirito, se vissuta alla presenza di Dio richiede un eroismo che non è inferiore a quello dei martiri. Di certo per tutto il lavoro di scrittura, di testimonianza del filosofo contadino è stata fondamentale l'episodio della sua conversione al cattolicesimo che, cari ascoltatori, è avvenuta a 25 anni dopo una giovinezza vissuta da Thibon nel laicismo e nell'ideologia anticristiana del progressismo ateo. Come accennato, pur tra le tante conferenze che anche a livello internazionale era chiamato Thibon, lui non volle mai lasciare la sua attività delle origini, quella cioè di agricoltore, appunto filosofo contadino, così ancora è ricordato. E proprio al suo legame alla terra dobbiamo probabilmente i suoi maggiori caratteri distintivi, l'amore al creato, la concretezza, l'ancoraggio alla vita reale che, diciamo, traspare da tutti i suoi scritti. La sua del resto è una filosofia profondamente realista e quindi cristiana, tomista da San Tommaso d'Aquino, contraria all'astrattezza delle ideologie tipiche della modernità anticristiana. Thibon è una figura davvero originale nell'ambito del panorama cattolico contemporaneo, anzitutto perché non fu mai un accademico, ma fu totalmente un autodidatta, cioè imparò tutto quello che sapeva da solo, e rimase per tutta la sua vita con la sola licenza di scuola elementare, pensate cari ascoltatori. Mai lasciando da parte il suo essere e sentirsi contadino, uomo della terra, Thibon seppe raggiungere risultati di grande rilievo, con una produzione saggistica, giornalistica e filosofica vasta e variegata, ancora oggi riedita sia in Francia sia altrove, come abbiamo visto anche in Italia, grazie a Emiliano Fumaneri ed altri. Altri, ad esempio, Antonella Fasoli, che ha appena pubblicato un libro che raccomandiamo, molto interessante, Il tempo perduto, L'eternità ritrovata, aforismi sapienziali per un ritorno al reale. È un libro che raccoglie nuove traduzioni di opere di Thibon composte di aforismi, appena pubblicato dalla Dettoris Editori, una casa editrice di ispirazione cattolica di Crotone. Appunto, pensate, 516 pagine pubblicate appunto a Crotone nel 2019. E cominciamo subito, Emiliano, con introduzione su Thibon che riguarda proprio la festa di oggi. La giornata mondiale del malato, no? Ecco, vorrei chiederti come vede la malattia e qual è il senso della sofferenza, della finitudine umana, del dolore, come vede Gustave Thibon questi valori che sono oggi invece spesso nascosti, sono spesso negati, sono spesso allontanati.
Allora, per cercare di orientarsi su questo tema, vorrei partire da un breve pensiero di Thibon. Proprio come hai ricordato, Thibon amava molto esprimersi con aforismi, pensieri brevi, dove concentrava il massimo di significato in un breve spazio. Thibon dice una cosa che all'apparenza sembra molto difficile da capire. Dice così: la verità è spesso una ferita, quasi mai un balsamo. E ancora, rispondendo a una domanda sul significato di un'espressione come vivere di fede, Thibon replicava che per lui vivere di fede voleva dire mantenere la ferita aperta, perché in fondo la fede è una ferita. Cioè, cosa vuol dire? Per Thibon l'uomo è un essere, in un certo senso, che vive un po' sospeso tra due mondi, no? Da una parte abbiamo il mondo naturale, il mondo temporale, il mondo di quaggiù che sembra proprio la valle di lacrime di cui parla la Salve Regina, no? La bellissima antifona mariana che noi tutti conosciamo a memoria. Un mondo che sembra ignorare totalmente cosa sia l'amore, la giustizia, dove un mondo dove vige la dura legge del più forte che schiaccia il più debole, dove la vita è irrimediabilmente ferita dai cosiddetti problemi maledetti che in tutti i tempi hanno afflitto l'umanità, cioè la morte, la guerra, la malattia, la fame, il dolore. Insomma, un mondo che sembra davvero una perpetua carneficina. Dall'altra parte invece abbiamo il mondo di lassù, il mondo ultraterreno, soprannaturale, dove tutto è luce, dove tutto è giustizia, dove tutto è illuminato dall'amore infinito di Dio. E questo divario, per Thibon, scava una specie di ferita interiore nell'uomo, una lacerazione che non si arresterà se non con la fine della sua esistenza terrena. È una specie di divario tra ciò che noi siamo e ciò che potremmo essere. Possiamo anche dire che è lo scarto tra la sete di assoluto che c'è nell'uomo e tutte le bevande terrene che sono però insufficienti a placare questa sete. Questo divario scava una specie di ferita interiore. Certo, per Thibon, già qua giù sulla terra i veri beni terrestri come l'amicizia, l'amore, la bellezza comunicano già qualcosa di quella luce, nutrono l'anima dell'uomo, però non riescono mai a saziarla pienamente. Quella che i teologi chiamano la tensione tra già e non ancora, no? Il regno di Dio è già in mezzo a noi ma non è ancora pienamente manifestato nella sua pienezza. Questa rivelazione è per dire che, insomma, per Thibon la fede autentica non è un'armatura che protegge la debolezza dello spirito umano davanti alle difficoltà della vita, ma lo protegge dai dubbi e dalle domande. Cioè, semmai la fede accresce la sete di assoluto che c'è l'uomo, la sua sete di verità, di amore, moltiplica le domande, non dà facile pagamenti. Per cui la fede, la carità che è amore attivo, chiede all'uomo di spendersi in prima persona, di lasciarsi coinvolgere veramente a fondo. Come se ci pensiamo bene, l'utopia in fondo cos'è? Il tentativo di eliminare questa condizione umana, già in questo mondo, di asciugare in un certo senso questa ferita già qua giù sulla terra. L'utopista vuole la consolazione ma non vuole la purificazione. Forse proprio per questo, dice Thibon, il motivo per cui quest'ansia febbrile dell'utopia generalmente non fa altro che infettare la ferita, non la prosciuga, non la guarisce, non la sana, ma la infetta. Per cui mantenere aperta questa ferita vuol dire per Thibon equivale alla sete insaziabile di Dio che muove i santi. Appunto, è veramente per Thibon che la fede non è qualcosa di confortevole, afferma Thibon. Una fede confortevole mi sembrerebbe di una qualità molto bassa, però per lui non si tratta nemmeno di disprezzare, guai a disprezzare la terra in nome del cielo, no? Il mio amore per lui nasce, per Thibon, nasce anche dal profondo senso di umanità che si può percepire nelle sue parole. Perché per me Thibon possiede una grandissima dote, la capacità di tenere assieme in un equilibrio davvero stupefacente l'amore per le cose del cielo e l'amore per le cose della terra. Lui scrive infatti che non bisogna mai dimenticare che la nostra eternità non è la negazione del tempo, né è la fidanzata. O ancora, in un altro bel pensiero, dice che niente fiorisce nel cielo che non sia prima germogliata sulla terra. No, è un po' quella che Vittorio Messori chiamava la regola aurea del cattolico, no? Le tette, cioè questo è quello, lo sforzo di tenere assieme tutta la realtà anche nei suoi aspetti più, più contrastanti. Questo il profondo realismo di Thibon. Sempre parlando del dolore, c'è un altro pensiero che veramente tanti anni fa mi ha colpito come una folgorazione. Il pensiero è questo, dice Thibon: le nostre lacrime sono fatte per la terra, i nostri sguardi per il cielo, piangi innalzando gli occhi. Il significato qua è abbastanza chiaro, no? Non bisogna minimizzare i dolori umani, piuttosto bisogna viverli con uno sguardo diverso, con uno sguardo orientato verso l'alto, altrimenti se la sofferenza non è vissuta nell'amore, anche se in un certo senso va sprecata, inardisce l'animo, diventa tragedia. In questo caso dice Thibon, perché si mette al centro il proprio io. Per questo scrive ancora: soffrire non basta, ci sono dolori sterili, ci sono dolori che diminuiscono. Il fuoco purifica, ma può anche disseccare e indurire. È un tema che veramente richiederebbe tantissimo tempo rispetto a quello che abbiamo a disposizione. Mi limito a un breve rimando a uno scritto che sempre di Thibon, che ho tradotto qualche anno fa, e si trova appunto sul blog ricordato all'inizio, Ritorno al Reale. Il pezzo si intitola Il dolore e la morte di Santa Teresa di Lisieux.
Insomma, sappiamo che è stata Emiliano, cerchiamo di parlare un pochino più lentamente.
Thibon essenzialmente dice che la santa di Lisieux riuscì a sfuggire alla tragedia perché la sua sofferenza era sempre comandata dall'amore e asservita dall'amore. Cioè, il santo soffre voluto della sofferenza perché consegna tutta la sua vita a Dio e smette di centrare tutto sul proprio io e si consegna in tutto a Dio.
Ecco Emiliano, cerchiamo di parlare leggermente più piano, altrimenti i nostri ascoltatori non riescono a afferrare la profondità anche dei concetti che stiamo cercando di esprimere. Adesso ti faccio un'altra domanda e poi apriamo subito la pausa musicale, perché ci fa piacere se i nostri ascoltatori vogliono darci anche loro qualche domanda, qualche curiosità sul pensiero di questo grande filosofo contadino. Ecco, dicevo, quanto importante di questo suo attaccamento alla realtà di Thibon, questo suo immischiarsi con la terra, ecco, questi suoi aspetti per quei due valori fondamentali che danno poi titolo alla trasmissione che abbiamo pensato di proporre oggi, no? Libertà dell'ordine, ecco, quanto questa realtà, questo attaccamento alla realtà è importante per la convivenza civile in termini di libertà e di ordine.
Sì, nelle sue opere Thibon esprime una propria preoccupazione, e la sua preoccupazione principale è quella che lui considera il male più profondo della nostra epoca, cioè proprio la perdita di contatto con la realtà, tra cui un generale irrealismo che nasce, quando è che nasce? Quando i pensieri, gli affetti e le azioni umane sono prive di comunione o di contatto con il loro oggetto concreto, no? Thibon non è che non nega certo il ruolo del ragionamento astratto, però la conoscenza umana non deve essere privata del contatto con la realtà, perché quando ciò accade l'astrazione è vaga, lasciata a se stessa, e si finisce nelle fantasie più reali o sotto forma di intellettualismo, dice Thibon, o di soggettivismo. Cioè l'intellettualismo nasce quando c'è il primato viene dato alla ragione, la ragione è sempre sconnessa dalla realtà, e il soggettivismo invece quando il primato viene dato al sentimento, all'emozione. Per questo è importante mischiarsi con la terra, cioè non disprezzare la materia, possiamo dire. Cioè un altro grande gigante, diciamo, del pensiero cristiano, che si chiamava Romano Guardini, addirittura arrivava a scrivere che non è con lo spirito, bensì con la materia, che l'amore di Dio si rivela in maniera netta e definitiva. In maniera indicibile e misteriosa, legata alla sua onnipotenza, Dio non può non amare la materia. Anche qualche uno scrittore, Vittorio Messori, addirittura qualche anno fa aveva fatto un elogio del materialismo. Naturalmente si tratta di un sano materialismo o di un materialismo cristiano, come dice lui, che è ben diverso dal materialismo ateo, filosofico di Marx, ad esempio. Per i cristiani la materia, nella realtà delle cose, c'è sempre scritta una verità delle cose, c'è un ordine, ci sono delle leggi, delle regolarità che sono stabilite da Dio, che l'uomo deve conoscere, deve rispettare e amare innanzitutto. altrimenti la, anche la materia diventa un semplice materiale da trasformare, no? Una specie di argilla che l'uomo può plasmare a piacimento per soddisfare i suoi desideri di potere o per soddisfare le ideologie che dovrebbero rendere questo mondo, tra virgolette, perfetto, senza tare, senza difetti. Però questo materialismo malsano non ha fatto altro, come ha dimostrato la storia, soprattutto quella del Novecento, ma anche quella del nuovo secolo, che produrre società oppressive, caratterizzate in genere dal controllo onnipresente dello Stato, dove per garantire l'ordine si soffoca ogni libertà. E Thibault comunque non idealizza la terra in quanto tale, non si lascia andare a una specie di mistica della terra, nemmeno idealizza la figura del contadino, anche se lui appunto è ricordato come il filosofo contadino. Thibault si concentra piuttosto sulle condizioni della vita contadina, che per lui sono queste essere originarie, cioè consentono di avvicinarsi all'origine di tutte le cose e rispettano in profondità la natura dell'uomo. Per Thibault la terra è una specie di scuola di verità, è un antidoto all'illusione, alla menzogna, è veramente nemica dell'utopia, come che avevo ricordato prima. Utopia, infatti, il significato della parola utopia, si sa, vuol dire non luogo, cioè indica proprio l'assenza di un legame fisico con la terra, con un territorio specifico ben definito. La terra, qual è l'insegnamento della terra? Perché Thibault tiene tanto alla terra? Perché la terra intanto insegna, proprio per le condizioni stesse in cui ci si trova, insegna che per avere dei frutti occorrono la cura, la dedizione, il lavoro, l'amore. Queste sono le caratteristiche principali del lavoro di chi lavora la terra. Poi c'è un'altra caratteristica della terra, è la franchezza. È difficile, le realtà terrene sono difficili da ingannare. Thibault fa un esempio molto semplice, cioè faceva esempi molto, molto pratici, insomma, no? da bravo contadino. Dice che non si può, le esterosità degli utopisti valgono poco quando si tratta di giudicare se un cavolo è cresciuto bene o male. Quello è l'evidenza salta immediatamente agli occhi. Cioè, le realtà naturali hanno la caratteristica di emettere dei verdetti praticamente senza appello e immediati. Se la vite viene coltivata male, il raccolto sarà un cattivo raccolto, per cui non ci sono discorsi che tengano, no? Per questo Thibault dice che le realtà materiali sono più grezze, ma in un certo senso sono anche più franche di quelle spirituali. In che senso? Non si tratta di negare che naturalmente le realtà spirituali siano di un ordine superiore, però la caratteristica delle realtà materiali è quella appunto di essere immediatamente evidente, di essere appunto in questo senso un antidoto alla menzogna, perché le virtù morali ad esempio possono essere benissimo contraffatte, mascherate. Io posso ostentare tutta la mia umiltà, posso dire di essere umile anche senza esserlo, però ben difficilmente, dice lui, posso dire di essere un Marco Antonio se sono molto gracile o piccolino. Appunto le realtà spirituali richiedono per questo, come diceva Papa Francesco, un maggior discernimento, un'attenta meditata valutazione, perché si sa che nel campo dello spirito le contraffazioni sono veramente all'ordine del giorno, no? Per cui è anche nel campo intellettuale, per cui qui la necessità per Thibault di riscoprire un pensiero davvero incarnato, legato alla concretezza della realtà e dell'esperienza. Ecco, insomma, per questo direi che insomma, comunque anche oggi è un messaggio molto, molto attuale. Insomma.
Bene, grazie Emiliano. Adesso chiamiamo la prima pausa musicale e poi ritorniamo in diretta a parlare della libertà e dell'ordine attraverso gli scritti, la testimonianza di Gustave Thibault.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo Temi di dottrina sociale della Chiesa, rubrica a cura del dottor Giuseppe Brienza. Apriamo ora le nostre linee per i vostri interventi, che potrete fare chiamando allo 031 64 60 00. Oppure potete inviare le vostre domande con un SMS al numero 331 791 4523 o all'indirizzo mail diretta@radiomater.org.
Eccoci, ritorniamo in diretta. Sono Giuseppe Brienza, stiamo parlando oggi con Emiliano Fumaneri del filosofo contadino Gustave Thibon. Prima di ritornare a fare qualche domanda a Fumaneri, vorrei leggere un primo intervento di un'ascoltatrice, Sara Diodati, che scrive: vorrei porre la seguente domanda. Quanto e come un autore come Gustave Thibon ci può essere utile in un'epoca come quella odierna, contrassegnata dalla dittatura del relativismo e dalla svalutazione della famiglia? Grazie, Sara Diodati. Pronto, Emiliano, mi senti? Sei ancora in linea?
Sì, sì, sì.
Ecco, quindi diceva la nostra ascoltatrice.
Un autore come Thibon, magari ne parleremo anche dopo nel dettaglio, ha veramente un grande equilibrio tra naturale e soprannaturale, riesce a tenere assieme veramente questa realtà in maniera davvero prodigiosa. Per cui secondo me ci può aiutare a fondare su basi più solide l'azione a favore della famiglia, perché per come la vedo io, credo che anche Thibon avrebbe concordato. Oggi i discorsi spesso che si sentono fare in difesa della famiglia rischiano di scadere un po' in quello che un sociologo di nome Pareto chiamava il virtuismo. Il virtuismo cos'è? Pensare di fronteggiare le sfide del tempo, del nostro tempo, a colpi di sermoni, di pensieri edificanti, di esortazioni morali e una maggiore virtù. Però questi appelli a valori astratti non so quanto servano, insomma. Thibon ha ricordato in molte, molte occasioni che, insomma, non si può prescindere dalle condizioni materiali dell'esistenza, no? Perché non possiamo pensare che le condizioni della nostra vita non abbiano un riflesso anche sulla nostra interiorità, pur senza determinarla, ma magari questo lo vedremo dopo parlando di altre cose, però le condizioni di vita condizionano il comportamento medio, quello dell'uomo comune, dell'uomo della strada. Non lo determinano in senso assoluto, perché l'uomo ha sempre la possibilità della libera scelta, però sappiamo anche che i santi e gli eroi a noi sono l'eccezione più che la regola. Per cui costringere le persone comuni a scelte eroiche, costringere tutti al martirio, non è mai stato, a quanto ne so, a quanto mi consta, non è mai stato l'ideale della Chiesa. Poi bisogna cercare anche di creare le condizioni per cui a livello sociale mettere al mondo un figlio in più sia anche, in un certo senso, abbia una convenienza personale, non sia solo un eroico appello al dovere. E in mancanza di questo cosa succede? Si rischia di oscillare da una parte tra il romanticismo, cioè chiamare tutti all'eroismo, a sforzi titanici per affermare la propria volontà di andare controcorrente, dall'altra il moralismo, no? Controversare tutti quelli che non riescono a raggiungere le vette dell'eroismo e della santità.
Allora, Emiliano, abbiamo una decina di minuti, non posso farti più di tre domande perché purtroppo siamo stretti, quindi ti pregherei di rispondere un paio di minuti per domanda, anche se mi rendo conto che è molto difficile. Allora, la prima domanda è molto collegata all'intervento della nostra ascoltatrice e quindi vorrei che tu potessi ricordare con le parole di Thibon quanto la famiglia sia il massimo esempio, secondo questo grande filosofo, della comunità di destino, cioè del principio vitale di ogni società.
Sì, infatti era proprio quello che appunto volevo un po' alludere. Insomma, noi sappiamo che, lo ricordo anche il compendio della dottrina sociale della Chiesa, la famiglia viene definita la prima società naturale, la prima e vitale cellula della società. dice il compendio, essere la prima forma di comunione di persone al tempo stesso di pari dignità e con differenti peculiarità. È un pensiero che sicuramente avrebbe condiviso anche Thibon, per il quale la vita sociale, così come quella individuale, è sottoposta a un certo numero di leggi immutabili, che sono il riflesso di una norma oggettiva di verità che è stata stabilita dall'imperatore. La prima di queste leggi è appunto quella della comunità di destino, che, come ricordavi, Thibon considera il principio vitale della società. Che cos'è la comunità di destino? Dite in poche parole. Il destino di un individuo è l'insieme degli avvenimenti, degli eventi, dei fatti che toccano la sua esistenza. Possiamo dire che c'è una comunità di destino tra due o più uomini quando questi condividono spiritualmente o materialmente la stessa esistenza, quando sono sottoposti agli stessi rischi o condividono gli stessi scopi e così via. Cioè, il punto centrale è poi il concetto di interdipendenza, proprio prima ancora della somiglianza, perché avere dei destini simili, la sola somiglianza non basta fare per creare una solidarietà tra gli uomini, sostiene Thibon, perché non basta fare lo stesso mestiere, appartenere alla stessa classe sociale, essere operai, contadini, artigiani, professionisti, perché gli uomini rimangono in un certo senso comunque separati gli uni dagli altri. Cioè, se un marinaio americano, per fare un esempio, affonda con la sua nave nel Pacifico, il contadino del Veneto non ne sarà direttamente toccato. Diverso è il discorso, ad esempio, dell'equipaggio di una nave. L'equipaggio di una nave è veramente sottoposto agli stessi rischi, no? Per cui sia il capitano della nave che l'ultimo dei mozzi. Sono tutti due imbarcati sulla stessa nave e non vivono più, dice Thibon, più l'uno come l'altro, ma l'uno per mezzo dell'altro. I loro destini sono solidali. E un po' la visione che c'è a Thibon della società, che una specie assomiglia a un organismo, un corpo, no? Dove ci sono vari organi che assorbono tutte le funzioni, delle funzioni differenti, ma cooperano tutti per il bene comune, la vita dell'organismo. Il bene comune appunto ha proprio questa caratteristica, è un bene che è al tempo stesso è di tutti e di ciascuno, come negli organi di uno stesso corpo, che sono sì differenti per natura, però vivono, si sviluppano e muoiono assieme. E l'esempio massimo della comunità di destino è veramente la famiglia, dove appunto c'è una gerarchia e le persone però sono unite da una storia, affrontano le vicissitudini della vita assieme e questo veramente crea una solidarietà organica tra le persone, una specie di barometro della vita e della stabilità di una società. In più ha diversi benefici, no? La comunità di destino, in primis favorisce l'amore, dice Thibon, che è l'anima di ogni unità sociale, perché noi abbiamo visto facilmente che vive al nostro fianco e condivide le nostre gioie e i nostri rischi. Poi neutralizza l'egoismo, perché lo piega veramente al bene comune, cioè lavorare in maniera interdipendente, cooperare per un fine comune crea quasi automaticamente un sentimento di un aiuto reciproco. E poi la cosa ancora più importante è la coincidenza tra dovere e interesse. Cioè nella comunità di destino l'interesse personale coincide con l'assolvimento del proprio dovere sociale, no? Pensiamo al contadino. Il contadino ha tutti gli interessi, no? A curarsi dei suoi campi, per cui di fare il suo dovere. Perché se trascura la cura dei campi, questa si traduce immediatamente nella perdita del raccolto, per cui un disastro anche per il suo interesse personale. Una società è sana, dice Thibon, nella misura in cui tende a diminuire il più possibile la tensione che c'è tra l'interesse personale e il dovere pubblico. Quindi è malsana nella misura in cui tende a esasperarla. Che questo è un fatto che oggi si sia molto dimenticato, no? Anche tra i cattolici, che spesso appunto esaltano una sorta di dovere astratto, no? Di dovere per il dovere, no? Qualcuno, Roberto Marchesini, noto psicologo, lo chiama il doverismo, no? E non è il frutto di questo divorzio. tra il dovere e l'interesse, la crisi della famiglia, la crisi della comunità di destino, per cui dove rimangono solo individui nella società che perseguono il loro interesse senza curarsi del dovere e viceversa, oppure eroi romantici che inseguono ideali astratti, bellissimi, ma senza curarsi del loro interesse, insomma. Anche questo è il realismo di Thibon, che sa che la massa della società non è composta di eroi e di santi, no? Organizzare la società richiedendo a tutti l'eroismo e la santità è malsano, insomma, perché non è così che non è questa la così che funziona, semplicemente. E per cui io penso che questo sia uno dei contributi più importanti di Thibon, veramente da riscoprire anche in un'ottica di difesa e di tutela di quella cellula naturale della società che è la famiglia.
Ecco Emiliano, molto sinteticamente, ma vorrei che trattassi anche un tema collegato alla famiglia, alla denatalità, di cui si occupa Thibon, è quello della cosiddetta rivoluzione sessuale.
Sì, Thibon, come tanti pensatori cattolici, a partire da Augusto del Noce, che insomma di cui anche pochi mesi fa ricorreva il trentennale della morte, ha vissuto in prima persona quello grande sconvolgimento dei valori che noi conosciamo con nome d'epoca, nel 68, dove l'erotismo diventa un fenomeno di massa, e cosa succede con l'erotismo di massa? Si aggredisce quella barriera tra uomo e animale, che è il senso del pudore. Il senso del pudore cosa significa? La presenza del pudore sancisce la presenza di una interiorità spirituale, la coscienza di avere un'intimità da preservare dalle intrusioni o, se vogliamo, dagli sguardi esterni. Insomma, anche la Chiesa ha preso posizione molto chiaramente con l'Encilica Umane Vitae di Papa Paolo VI, che viene pubblicata proprio nel 1968. E Thibon, osservando questo dilagare della rivoluzione sessuale, osserva che questo l'erotismo di massa degrada prima di tutto alla sessualità autenticamente umana, no? Che non è mai solo istinto, ma è anche fatta di affettività, dunque di tenerezza e soprattutto di rispetto della persona, perché non è. E questo è essenzialmente il problema, no? che si viene a porre. Il sesso, quando viene ridotto a semplice genitalità, a un semplice esercizio fisico, mai finalizzato alla procreazione, cancella l'alone di mistero e di stupefazione reciproca che dà l'amore dei sessi con la profondità ineguagliabile. Poi la licenza di fare tutto, di esibire tutto nel campo della sessualità, che poi viene unita anche alla valanga di informazioni del taglio tecnico che circolano dappertutto, dalla scuola, alla televisione, oggi ai social network, provoca una specie di inflazione del sesso, ma che finisce per banalizzare e appiattire tutto. Qui le relazioni affettive diventano sempre più meccaniche, sempre più fredde e insignificanti. Poi bisogna sollecitare bisogni sempre più artificiali e fittizi che difficilmente, proprio perché sono illusori, vengono soddisfatti. E così c'è il gioco al rilancio, no? Un gioco ben conosciuto dagli psicologi, per scuotere dalla noia il consumatore sessuale, che ormai si è fatto, bisogna proporgli esperienze sempre più estreme. Per cui l'erotismo di massa, l'influenza del sesso, produce noia, produce disgusto in un certo senso. Qui a Thibon l'erotismo di massa e l'erotismo di massa appare veramente il contrario di come si presenta, non un'esplosione di vitalità, ma, come scrive, l'ultimo spasmo dell'attrazione sessuale agonizzante. E qua che Papa Paolo VI aveva davvero visto giusto, perché separare il sesso dalla procreazione, che è uno dei cardini della rivoluzione sessuale, avrebbe portato non solo alla crisi della procreazione, lo testimonia il drammatico calo di nascite che ogni anno fa segnare un nuovo record negativo, proprio proprio notizia di oggi, no? Anche nel 2019 ulteriore record negativo, non solo appunto al calo delle nascite, ma anche alla crisi proprio del sesso stesso. Sostiene anche, c'è un libro uscito qualche anno fa del demografo Roberto Volpi che è intitolato significativamente, si intitola Il sesso spuntato, il crepuscolo della riproduzione sessuale in Occidente, che dimostra proprio questo, la crisi profonda della sessualità nel nostro mondo, una sessualità apparentemente liberata, ma che non ci rende più liberi. Questa è un po' la visione che ha Thibon, insomma, la crisi sia della procreazione che anche del sesso stesso.
Ecco, Emiliano, abbiamo l'ultimo minuto. Però lo vorrei spendere per il saggio che stai ritraducendo di Thibon, Diagnosi, perché tocca un aspetto che hai adesso trattato, quello della possibilità di resistere alle sollecitazioni quotidiane del mondo ipertecnologico in cui viviamo. Ecco, come si può sopravvivere a questo logorio secondo Thibon, in un minuto per favore, che dobbiamo chiudere?
Appunto, uno dei capitoli di Diagnosi parla proprio del sovraccarico affettivo della vita urbana, cioè noi siamo continuamente sollecitati da in tutti i nostri organi di senso, la vista, l'udito o l'olfatto, no? Soprattutto dalla pubblicità che cerca di stimolare in noi il desiderio di acquistare ogni genere di prodotti. E Thibon cosa dice? Non invita essenzialmente ad autoghettizzarsi, no? Consiglia piuttosto qualcosa di simile a quello che consigliava Sant'Ignazio di Loyola, no? Per cui contrastare le passioni disordinate esercitando una virtù al loro opposta. Qui se sono collerico dovrò particolarmente curare la mitezza, insomma. Per Thibon, il logorio della vita moderna, che con le sollecitazioni artificiali tende a meccanizzare le anime, va controbilanciato coltivando il più possibile una ricca vita interiore, cercando anche un contatto con la natura, col silenzio, cercando il più possibile di accordare le nostre attività a ritmi più umani, più rispettosi anche dei nostri limiti biologici. Questo è in sostanza quello che dice Thibon. In questa maniera anche la tecnologia può essere assaporata in maniera più sana, avendo una sorta di capitale interiore, di ricchezza, ricchezza interiore si possono anche gustare e assaporare in maniera più sana i prodotti della civiltà tecnologica.
Bene, purtroppo siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, io ringrazio il sociologo e saggista Emiliano Fumaneri. E
grazie,
raccomando di consultare il suo blog Ritorno al Reale, lo trovate su internet ritornoalreale.wordpress.com, e soprattutto poi lo ringrazio per aver tradotto e uscirà a breve il saggio di Thibon, Diagnosi, saggio di fisiologia sociale. Grazie Emiliano.
Grazie, grazie Giuseppe, grazie a tutti gli ascoltatori.
E ci vediamo con Giuseppe Brienza alla prossima puntata di Temi di Dottrina Sociale della Chiesa. Un saluto agli ascoltatori di Radio Mater.